Buon pomeriggio agli ascoltatori del Ridotto dell'Opera, buon anno a tutti, è la prima trasmissione del 2023, speriamo che sia un anno carico di belle cose per tutti e certe cose invece che sono rimaste un po' così ancora in pendenza del 2022 si concludano al più presto possibile felicemente. Io apro l'anno con un giovane soprano, una deliziosa ragazza che ho conosciuto tre, che magari sono anche di più, anni fa, nell'occasione di una cambiale di matrimonio all'Olimpico di Vicenza, nella direzione di Giovanni Battista Rigon, che salutiamo. Insomma, Lara Lagni, ciao e grazie di essere con noi.
Ciao, grazie a voi per l'invito e buon anno a tutti.
Buon anno a tutti, buon anno a te soprattutto anche, visto che stai per intraprendere, hai già intrapreso una carriera che si fa sempre, sempre più intensa, non basta dire promettente. Allora Lara, invece di chiederti come hai iniziato a cantare, con chi hai studiato, magari questo arriverà durante la nostra chiacchierata, io ti dico, che cosa vuoi ricordare del 2022?
Beh, il 2022 è stato coronato dal nostro amato Gioachino Rossini, infatti ho interpretato il Diramed Italiani in Algeri al Teatro di Fano e in altri due teatri sempre del circuito marchigiano e insieme al Rossini Opera Festival con altri ragazzi dell'Accademia e poi ho avuto l'onore e l'onere, perché è un ruolo molto complesso ma anche meraviglioso, di interpretare Amenaide nel Tancredi in varie recite in Svizzera al TOPS. Poi abbiamo principalmente fatto recite a Biele e poi a Winterthur, a Solo Tour e in altri tanti teatri della Svizzera.
Hai giustamente detto un ruolo poderoso da affrontare, perché è parte scritta per Elisabetta Manfredini Guarmani, una delle collaboratrici più strette di Gioachino Rossini, una cantante dotata di una grande estensione di voce, di agilità, forse ecco spostata come baricentro un pochettino più in alto rispetto a Isabella Colbran, che arriverà subito dopo vicino a Rossini. Come ti sei trovata in questa stessitura?
Allora, devo dire che questo ruolo proprio me lo sono sentito calzato a pennello, perché ha sia parti con molta coloratura che io adoro e sia parti molto più legate e anche molto più drammatiche comunque come elemento espressivo, ed è stato veramente meraviglioso poterlo interpretare. E l'allestimento era di Pierre Emmanuel Rousseau, un regista francese che ha dato una veste molto drammatica e molto intensa a questa Menaide. Ed è stato bellissimo poterla interpretare, perché anche dalla scena della prigione in poi anche i costumi mi hanno messo tipo un camice che sembrava da istituto psichiatrico, e poi mi hanno tagliato i capelli molto corti, e la scelta poi del regista è stata anche quella di mettermi per esempio una parrucca rossa per ispirarsi ai quadri londinesi di pittura inglese, sì, con queste donne con i capelli lunghi, rossi, fatto molto bello.
L'accostamento del personaggio tu lo fai chiaramente sulla partitura, a tavolino, certo. E poi ti imbatti, ti impatti con il regista. Come si fa a trovare un accordo?
Più o meno l'idea registica e la mia idea di Amenaide era molto consona, perché a me piacciono molto questi personaggi molto struggenti, che hanno una storia molto importante da raccontare. Poi lui ha fatto anche è stato un po' improvvisa la scelta poi anche di tagliare, nel caso di questa produzione, il duetto tra Tancredi e Argilio, quello del secondo atto, e poi fare la scelta del finale tragico. Quindi ha fatto delle scelte che poi, giustificando, e abbiamo detto ok, dai, va bene, può funzionare, certo. Ovviamente sempre interpellando gli artisti, cosa ne dite, cosa ne pensate, siete d'accordo? È stato un bel lavoro di squadra, insomma.
Ecco, tra l'altro, così en passant, abbiamo ricordato che nella prassi esecutiva rossiniana esiste il ricorso alla prima esecuzione assoluta, però esistono anche altre possibilità, perché Rossini stesso aveva autorizzato delle alternative che rispondevano spesso alle esigenze dei cantanti, e quindi mettiamo veramente un punto fermo: il cantante è il protagonista dell'opera, ecco, e poi anche magari per andare incontro alle esigenze del pubblico, questo per quel che riguarda il finale tragico o il finale invece brillante del Tancredi. E tra l'altro voglio ricordare che il finale tragico è stato ripristinato una quarantina d'anni fa, perché il manoscritto era stato rinvenuto sull'isola Lecchi del lago di Garda, era in possesso appunto dei conti Lecchi, perché questo finale tragico era stato scritto per Adelaide Malanotte Montresor, la quale era la compagna di uno dei conti Lecchi, aveva preteso, o forse aveva desiderato o voluto, non so cosa, il finale tragico rappresentato a Ferrara in opposizione ecco a quello di Venezia invece, che prevedeva una specie di vaudeville finale. Ma io preferisco il vaudeville, perché fondamentalmente preferisco le situazioni che finiscono felicemente. Ho sempre anche ecco ipotizzato un bel finale allegro, sereno per Giulietta e Romeo.
No, io invece ho un cuore malinconico,
no.
E il finale tragico mi piace moltissimo. Ah,
vocalmente e scenicamente stupendo. Però dai, che si diceva, mandiamo a casa gli spettatori con la bonne bouche, no? In modo che dormano tranquilli.
Sì, assolutamente.
Sempre Giorgio Polonia, che nel Ridotto dell'Opera in compagnia del delizioso soprano Lara Lagni, con la quale stiamo amabilmente chiacchierando. Abbiamo parlato della sua Amenaide, un ruolo importante e fondamentale che apre sicuramente a degli sviluppi della sua carriera di bel cantista rossiniana. Quali sono gli altri ruoli che al momento ti hanno dato soddisfazione o ambisci che te la diano?
Dei ruoli che ho già cantato che mi hanno dato molta soddisfazione c'è stata Corinna, che ho interpretato al Rossini Opera Festival con l'Accademia Rossiniana, e è stato meraviglioso, anche perché questo allestimento storico penso che ogni giovane cantante ambirebbe a interpretare.
Emilio Saggi, sì.
Esattamente. Poi ho un altro ruolo che mi ha dato molta soddisfazione è stata Gilda, soprattutto nell'ultimo allestimento al Teatro La Fenice, che essendo il teatro della mia città praticamente era proprio un sogno nel cassetto. E poi possiamo nominare, oltre a Fanny del mio debutto, anche Giulietta nei Capuleti e Montecchi.
Siamo proprio nel milieu del primo Ottocento, del bel canto, se vogliamo.
Sì, esatto, esatto, proprio adoro questi ruoli puramente bel cantistici, mi danno tanta soddisfazione e tanto da studiare soprattutto.
Ecco, ma evidentemente sono già ruoli che si allineano alla tua vocalità in natura, però c'è stata anche un'insegnante, ci sono stati anche degli insegnanti che ti hanno spinto.
Sì, 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 beh, con la mia insegnante che è Elisabetta Tandura ci focalizziamo molto su questo repertorio belcantista perché vediamo che valorizza al massimo le mie doti vocali, insomma.
Senti, tu sei anche molto bella, diciamolo, c'è cioè proprio una bellezza adriatica, potremmo dire, bionda, con occhi azzurri, se ben ricordo.
No, verdi.
Verdi, ecco, chiari comunque, eccetera. Quindi perfetta per incarnare queste eroine belcantiste che siano tragiche o che siano anche brillanti, come potrebbero
certo,
essere
sì,
le Norine, potrebbero essere le Adine, magari anche una variante della Rosina del Barbiere di Siviglia, sappiamo che tanti soprano.
Sarebbe bellissimo, certo.
Ecco, ma la tua anima, quindi tu già qualcosa ci hai detto dell'animo malinconico, si vede più riflesso nei personaggi drammatici o brillanti?
Purtroppo di personaggi brillanti ancora non ho avuto l'occasione di interpretarne, fatalità, nella mia vita sono arrivati sempre personaggi un po' più tragici, però adoro interpretare entrambi.
Senti, nel tuo passato appunto ci sono già degli appuntamenti importanti anche dal punto di vista formativo come l'Accademia Rossiniana di Pesaro,
sì.
Ecco, che cosa ti ha dato in particolare e con chi hai lavorato?
Mi ha avvicinato moltissimo a Rossini, che inizialmente guardavo un po' con un occhio che dicevo non so se proprio mi piace, mia passione, in realtà proprio mi ha dato una passione, un amore, veramente anche una curiosità di quello che ha scritto e di tutte le opere bellissime che ci sono, perché non ne conoscevo praticamente nessuna e sono molto felice che anche l'Accademia mi abbia portato a essere curiosa e a poter cercare tutte le opere che Rossini ha scritto. E inoltre ho lavorato specialmente col maestro Palacio, mi sono trovata davvero molto bene, è un artista, un insegnante fantastico. Consiglio a tutti i giovani artisti di iscriversi all'Accademia Rossiniana perché è veramente un fantastico trampolino di lancio e soprattutto un bellissimo posto dove poter studiare al meglio Rossini. Dove se non a Pesaro, insomma.
Certo, certamente. Ci sarò anch'io a Pesaro, al conservatorio, il mese prossimo per una
fantastico.
Masterclass. Sono stato invitato da Gabriella Morigi, quindi
fantastico.
Ci metterò tutto, diciamo, il mio amore e la mia passione per Gioacchino Rossini per farlo.
Sicuramente arriverà a tutti gli ascoltatori
ecco.
La sua passione.
Ecco, lo spero veramente. Senti, per concludere, hai già delle prospettive per quelli che sono gli appuntamenti del 2023? C'è già qualche cosa di certo, di sicuro?
Sì, adesso a fine gennaio ho altre 4 recite di Amenaide, arrivando al totale di 21 recite, sono molto contenta, sempre dello stesso allestimento, e poi ho qualcosa di futuro che però non è stato ancora annunciato e quindi preferisco non dire niente.
Ma è un debutto.
Scaramanzia, eh? Sì,
è un debutto.
Bene,
esatto.
Bene,
allora facciamo tutti gli scongiuri necessari perché questo debutto avvenga. Ti ringrazio di essere stata in nostra compagnia, un grosso bacione.
Grazie
e buon
grazie,
2023. Ancora un grazie a Lara Lagni che è stata in nostra compagnia. Abbiamo ascoltato Ernesto Palacio nel Pianto delle Muse. Ah, qual destin crudele! E a questo punto invece voltiamo pagina e incontreremo, dopo un ascolto del Castello Incantato, il compositore Marco Taralli. Ancora un momento di intimità natalizia, se vogliamo, grazie a Marco Taralli che è in nostra compagnia. Marco, grazie di inaugurare il 2023 insieme.
Grazie Giorgio e un augurio di buon anno a tutti quanti gli ascoltatori.
Ci ho tenuto particolarmente perché abbiamo una bella amicizia che si è sviluppata nel corso di tanti momenti radiofonici, ma anche in altre occasioni, concorsi di canto, e poi soprattutto sono un ammiratore della tua vena compositiva, diciamo così. Abbiamo già ascoltato qualche cosa. Dicci che cosa abbiamo ascoltato, perché poi torneremo su questo medesimo prodotto in altri due momenti, a metà della nostra conversazione, poi naturalmente avremo anche il finale. Cosa hai proposto?
Allora, abbiamo appena ascoltato l'aria di inizio della Fata del Natale di un'opera che io ho scritto nel 2018, che era di ambientazione natalizia, quindi adatta, diciamo, al momento, ed era una favola liberamente tratta dal Trattatino di Piombo di Andersen, sul libretto di Fabio Ciarenza, che tu sicuramente conosci, commissione del teatro Pavarotti di Modena in coproduzione col Teatro Verdi di Trieste. Quindi fu una favola musicale scritta proprio per essere eseguita nel periodo natalizio. Quindi si immagina un castello incantato dove la fata del Natale, appunto abbiamo sentito la voce di Selma Pasternak, spiega che cosa sta per succedere nella magica notte di Natale.
Senti, quando tu componi, credo in questo caso per un pubblico anche infantile, giovanile, eccetera, utilizzi dei sistemi particolari, hai delle attitudini specifiche rispetto a quando componi invece per un pubblico, tra virgolette, normale, ovvero di adulti?
Ma guarda, non ho attitudini tecniche particolari, questo lo posso dire. Diciamo che ho l'abitudine di fingere di essere pubblico e in questo caso mi sono immedesimato in un bimbo che va a sentire una favola di Natale. Mi sono immaginato un bimbo che cosa potesse arrivare, che cosa potesse piacere e quindi poi ho messo su carta e quindi poi musica quello che è la mia anima, appunto immaginato di essere un bambino che vede la fata del Natale compiere degli incantesimi.
Questo tuo discorso si collega perfettamente con quanto ci ha riferito un tuo amico, Christian Carrara, che ecco, è stato con noi al Ridotto dell'Opera 15 giorni fa, il quale diceva che va bene l'estro compositivo, va bene il mettere il compositore al centro, diciamo, della composizione, però bisogna anche sempre parlare, relazionarsi agli altri, altrimenti rimane qualcosa di un po' sterile. Tu condividi questo tipo di messaggio?
Condivido al 100%. Con Christian c'è un'amicizia di lunga data e c'è anche un'amicizia artistica. Vediamo insieme le stesse cose. Mi ha commissionato poco tempo fa un'opera di tutt'altro ambiente. Cioè un noir, un giallo, una cosa veramente cruda. Chiaramente lì il linguaggio usato è diverso. Ma non è che ho cercato un linguaggio diverso rispetto a quando ho scritto Il Castello Incantato. Il Castello Incantato ho fatto finta di essere un bambino. E invece qui, cioè, non ho fatto finta di essere un adulto perché ho 55 anni, quindi sono ben più che un adulto. Qui mi sono messo invece ad ascoltarmi come ho supposto e come ho sperato che avrebbe potuto fare un pubblico adulto.
Marco Taralli, che è in nostra compagnia, parla appunto di questo nuovo prodotto che è andato in scena recentissimamente, oserei dire, al Teatro di Jesi, giusto?
Giustissimo.
Ecco, e allora dici il titolo, che non l'abbiamo forse ancora citato oggi, e di che cosa si tratta, perché c'è un po' incuriosito.
Delitto all'isola delle Capre, un dramma scritto dal grande drammaturgo Ugo Betti, oggi quasi dimenticato marchigiano, che appunto ha creato questo plot, credo che fossimo alla fine degli anni 40, che è veramente un giallo vero e proprio. Ugo Betti era un magistrato, tra l'altro, quindi viene subito in mente un uomo che mette sulla scena, che racconta storie dal punto di vista di chi dopo è chiamato a giudicarle, chiamato a raccontarle. E quindi proprio un giallo vero e proprio, con tre donne che vivono sole su un'isola non meglio identificata, e nella loro vita compare un uomo, si impone un uomo che nel discorso della storia sottomette tutte e tre, le seduce facendo leva su ognuna in un modo diverso, a seconda di come è fatta ognuna di loro. E alla fine la risoluzione è che le tre donne lo uccidono.
Ah, lo uccidono. Aspetta, perché forse non dovevi dircelo questo, non dovevi. Però va bene, l'hanno già vista.
Sì. Stavo prendendo in scena. Poi comunque
il plot
è antico, perché la soluzione non potrebbe altro che essere violenta. Ma quello che è emblematico di Ugo Betti, che è quello su cui ho lavorato molto, la cosa che, diciamo, mi ha creato più dubbi mentre scrivo l'opera, chi è che commette il delitto? Le tre donne che uccidono l'uomo, oppure lui che dalle tre donne tira fuori l'aspetto peggiore dell'anima di ognuna delle tre? È un'opera dove non ci sono buoni, sono tutti cattivi, o se poi sono tutti umani, e quindi vengono messe in scena proprio le passioni più basse, poi alla fine potremmo dire più umane, un'umanità frustrata, un'umanità sofferente.
Certo, tra l'altro quello che tu mi stai dicendo, partendo anche proprio da Ugo Betti, mi fa venire in mente Laura Betti, l'attrice di Pierpaolo Pasolini, quindi mi viene in mente un po' Teorema, cioè anche lì abbiamo questa figura maschile che arriva in questa famiglia e riesce a soggiogare tutti, solo che li porta alla distruzione anziché autodistruggersi. Adesso non ricordo neanche bene il finale del film, però so che non finisce bene per tutti i vari personaggi, ecco. Quindi ecco, Betti e Betti, cioè, c'è anche questo nesso di un cognome comune, insomma.
Con un cognome comune.
Senti un po', torniamo un attimo su te a questo punto. Come scegli i soggetti? Oppure ti vengono proposti prima le parole, poi la musica? Ecco, tutti questi discorsi come si coagulano nella tua figura di compositore?
Ma guarda, nel caso del Delitto all'isola delle Capri, il soggetto l'ho scelto io, perché era un soggetto che avevo nel cuore veramente da 30 anni. Io lessi quel dramma, avevo 23-24 anni. Ero veramente un ragazzo, stavo ancora studiando e mi ha affascinato proprio da quel soggetto che lo ritenevo perfetto. Ma normalmente un soggetto viene proposto da un compositore oppure viene proposto dalla committenza, ma in generale è sempre un qualcosa di collaborativo, se ne parla insieme. Cioè facciamo un qualcosa che, appunto, per parlare prima del Castello Incantato di Natale, facciamo un qualcosa per i bimbi per Natale. Ok, ho in mente questo soggetto. Ah, ok, mi sembra bello. Come lo sviluppi? Lo faccio così? Ah, mi sembra una buona idea. C'è sempre un rapporto collaborativo con la direzione artistica. Ma è stato così anche per il diritto di Sala delle Capre. Io proposi a Christian questo soggetto, gli piacque, dopodiché ne parlammo anche, ci lavorammo insieme. È normale far questo tra un direttore artistico e un compositore. Poi ovviamente, chiaramente lavori con il tuo librettista. Ma prima che il librettista incominci a scrivere, tu già incominci a fare... Ti ricordi Verdi, no? Diceva, incominci a fare le tinte di fondo.
Certo.
Incominci prima a crearti le tue ambientazioni, poi scrivere la musica, per scriverla proprio nel dettaglio serve il testo. Quindi prima c'è il testo e dopo tu musichi il testo che ti ha scritto un librettista. Chiaramente un librettista sapiente, in questo caso era Emilio Iona, quindi non sapiente, sapientissimo librettista. Quindi lavoravo veramente di lusso.
Certo.
Ma poi anche lì con il librettista c'è sempre un costante contatto, un costante confronto, un costante scambio di idee. Questo personaggio com'è? Questo personaggio secondo te come evolve? Ma questa cosa la direbbe? Ma no, non facciamogliela dire adesso, gliela facciamo dire nel secondo atto. È una cosa proprio normale questa, è un normale lavoro tra compositore e librettista.
Chiarissimo quello che tu ci stai dicendo. Tra l'altro sono contento di aver reintrodotto con Marco Taralli un po' il nostro percorso iniziato la scorsa estate sui compositori contemporanei, che mi ha portato a conoscere persone veramente di grande inventiva e anche di grande umanità, devo dire. E quindi è bello il fatto di aver superato quella barriera terrificante che ci pone Giacomo Puccini con la sua scomparsa e la sua mezza Turandot, diciamo, ecco, per intenderci. C'è tanto da ascoltare anche oggi e Marco Taralli è uno di quei compositori che ci può proprio guidare in questo percorso, perché la sua musica ci parla e quindi ci rende più facile un percorso a volte un po' accidentato. Senti, ti ho fatto diventare rosso a questo punto per i troppi complimenti che ti ho fatto, ma ecco, i nostri ascoltatori non ti vedono. Allora, adesso ascoltiamo l'ultimo brano del tuo Castello Incantato. Qui cosa succede?
In quest'ultimo brano che andiamo ad ascoltare c'è Piombino, che è il nostro soldatino di piombo, perché questa favola, appunto, dicevo prima, è liberamente tratta dal soldatino di piombo di Andersen. È liberamente tratta perché in una favola di Natale per bambini non può mancare il lieto fine. Quindi abbiamo introdotto appunto la fata del Natale che a fine opera fa risorgere il soldatino e la ballerina, che sono morti nel fuoco, che sono scomparsi nel fuoco, no? È rimasto soltanto il cuore e la stella, e la fata li riporta in vita. L'aria che stiamo ascoltando è proprio il soldatino che vede la ballerina danzare e si innamora di quell'amore bellissimo, puro, che possono provare soltanto dei giocattoli,
ecco.
Perché il soldatino e la ballerina sono due giocattoli.
Beh, insomma, direi che però il finale lieto è auspicabile, sia, diciamo, quando si va a teatro, ancora di più naturalmente nella nostra esistenza un po', diciamo, bombardata negli ultimi tempi per vari motivi. E quindi senti Marco, sono contento appunto di essere con te in questo momento di augurio per il 2023, per te naturalmente, per i nostri ascoltatori, e passiamo invece tra poco al prossimo contributo, che sarà con Corinne Baroni.
Grazie a tutti gli ascoltatori, grazie a Giorgio di avermi avuto, e auguri ancora a tutti quanti per un meraviglioso 2023.
La ballerina danza, ha solamente un piede sollevato.
Oh,
Avevo annunciato poco fa la presenza anche di Corinne Baroni, direttore artistico del Teatro Coccia di Novara. Io con queste definizioni sbaglio sempre, vediamo se adesso mi tirano le orecchie. Ciao Corinne, ho detto giusto?
Ciao, hai detto benissimo, sono il direttore e il direttore artistico, è come dire doveroso sottolinearlo perché ahimè è un compito un po' più pesantino, cioè forse solo il direttore artistico sarebbe più divertente, ecco. Quando sei anche il direttore e direttore amministrativo,
ne abbiamo già parlato.
Non dico che la fai e te la dici, però è un tantino più pesante, anche più come dire forse gratificante, perché come direttore artistico fa riferimento al direttore generale che sono io, quindi non mi pongo limiti.
Ma vanno d'accordo, scusa, vanno d'accordo le due parti, le due emiparti del direttore?
Secondo me sì, deve avere un senso etico e un equilibrio un pochettino, come dire, rigoroso, però si compensano bene perché dialogano in termini diretti, mentre molte volte il direttore artistico e il proprio direttore amministrativo non riesce a spiegare esattamente le ragioni per le scelte artistiche, mentre in questo caso, coincidendo le due figure, devi essere un po' rigoroso. Sai che cosa? Non devi innamorarti troppo dei progetti artistici, devi mantenere quel distacco necessario che ti permette anche di dire, una volta che hai fissato quel budget e quando ci entri dentro nel progetto e ti innamori in maniera pazzesca, non puoi tornare indietro. Quindi secondo me è un bel connubio, perché forse riesce a tutelare anche, no, la qualità artistica, perché non tradisci un ideale, non puoi tagliarti da solo le gambe, certo. Però nello stesso tempo devi anche poi alla fine dell'anno rendere conto di un budget in equilibrio, certo. Per cui secondo me è l'ideale, devo dire, faticoso però molto.
Faticoso per evitare la bipolarità, la schizofrenia.
Hai detto benissimo.
Senti, cos'è successo di bello nel 2022 al Teatro Coccia di Novara?
Di bello, più che un ricordo, ti dico, alla luce di un anno che sta finendo, bilanci, conti e cose, la cosa più bella, sorprendente, è un ritorno di pubblico in teatro che non avevamo preventivato. Ovvero siamo stati prudenti, sai che devi fare sempre una proiezione sulle presenze, su ogni spettacolo, e sulla memoria dell'anno del 2021 eravamo stati molto prudenti, pensavamo che il pubblico lentamente si sarebbe avvicinato. Io ho avuto un ritorno insperato e una vicinanza molto simile agli anni, diciamo, della pre-pandemia. Io vivo in Coccia da 4 anni, sono arrivata con una stagione già in corso. Quando ho iniziato a presentare la mia, è arrivata la pandemia per 2 anni, quindi a tutti gli effetti sarà poi il 23 l'anno veramente quello vero. E quindi il 22 è stato una scoperta, perché il teatro si è riempito un po' alla volta. Uno dei format più particolari è questo DNA Italia, dove vediamo Rossini e prima della farsa rossiniana che mettiamo in scena ogni anno c'è questa nuova commissione. Sì. Ecco, devo dire che anche qui ho avuto un'affluenza di pubblico insperata, perché non è facile comunicare anche progetti un po' nuovi, ancorché Rossini e Rossini, non facciamo difficoltà, però ho visto la curiosità. Ecco, questa è la cosa più bella che ricordo del 2022. Ho lanciato un seme, la raccolta è stata sorprendentemente più interessante, più viva di quello che io potevo aspettarmi. La tradizione e l'innovazione che si fondono in maniera naturale, la risposta più bella è stata quella del pubblico. Per cui questo, direi, la cosa più bella del 22 è l'inaspettato ripopolamento del teatro.
Certo, però ecco, entrando un attimino nello specifico, c'era lo scambio della valigia di Gioacchino Rossini, una delle farse veneziane, L'occasione fa il ladro per intenderci, accoppiata a un prodotto nuovo di un compositore che abbiamo intervistato anche nel corso delle nostre trasmissioni, se non sbaglio, Gio Schittino.
Esattamente. Ed è stato il primo vero, non è l'esperimento, ma è il concretizzarsi di un ideale, perché timidamente avevamo fatto questo tentativo, ma senza la nuova commissione l'anno precedente, una delle prime farse, La cambia di matrimonio, e quindi il progetto DNA Italia, tu sai che mi sta particolarmente a cuore perché ritengo sia un momento importante dove più istituzioni convergono per uno stesso ideale, e Rossini è al centro, per cui non è casuale. Non voglio perdermi in questo DNA Italia, però l'anno scorso con La cambia di matrimonio abbiamo iniziato la prima delle 5 comunque però l'avere idea di portare avanti una tradizione, quella dell'opera buffa, dando voce anche all'opera del nostro tempo, è avvenuta quest'anno proprio con Gio Schittino, per cui è senza dubbio un momento non scontato, non era immediato, per questo la trovo più interessante come cartina al tornasole, no? Lanci un'idea e poi devi coltivarla sicuramente nel futuro, però la direzione per il futuro la assorbi da quello che poi è messo in scena realmente, questo è il senso. E quindi vediamo se questo esperimento funziona, vediamo se realmente riescono a convivere la tradizione con quello che sarà il futuro. Però Rossini, secondo me, e parlo con te, e quasi parlo sottovoce perché il vero esperto sei tu, però credo che sia lo spunto più interessante per portare avanti qualcosa, per parlare del nostro tempo, perché forse lui è un vero innovatore e ha una spinta così fresca che è il giusto testimone per portare avanti un qualcosa, quindi secondo me è giusto partire da lì, che è un partire per modo di dire, no? Perché è un punto di arrivo per un punto poi di ripartenza.
Thank you.
Naturalmente non potevamo che suggellare queste meravigliose parole di Corinne Baroni, anche devo dire l'ammirazione che ha nei miei confronti come ricercatore rossiniano, con una sinfonia di Gioachino Rossini. Torniamo con Corinne. Innanzitutto non l'abbiamo ancora fatto, ti devo augurare ancora per il 2023 naturalmente il meglio che sia possibile.
E io ti ringrazio, lo ecco. Prendo subito e lo faccio mio.
Tra bien. E poi invece ti chiedo, 2023. Rossini, farsi a parte, salutiamo anche Gio Schittino, visto che abbiamo citato e sarà molto contento del fatto di essere stato ricordato un'altra volta. Ecco, al di là invece ecco, di questo progetto davvero emozionante ed entusiasmante, che cosa bolle in pentola da qui in avanti?
C'è un progetto molto importante. Tu sai che ogni 2 anni abbiamo il Cantelli e quello è il progettone del Teatro Coccia, perché ormai è diventata una missione non solo portarlo avanti, ma mantenerlo vivo e farlo crescere. Però c'è una cosa nuova, nuovissima, che sono quasi timorosa nel dirtelo adesso, sono nel 22 perché è il vero dardo nel futuro. È questa nuova produzione che faremo, che non è tanto dirti facciamo il Nabucco a Sordevolo, che potrebbe dire poco. Cos'è? È l'idea di prendere un titolo, dire della tradizione è poco, non so neanche come, quando parlo di Nabucco parlo di l'opera lirica per eccellenza, non lo so, un qualcosa che tutti conoscono, la tradizione più conosciuta, e portarla in un luogo molto particolare, in un'arena, potrei chiamarla un'arena, sì, un luogo Sordevolo, vicino a Biella, siamo sempre in Piemonte, dove ogni 5 anni si mette in scena la passione di Gesù Cristo. Tu pensa che sono 200 anni che ogni 5 anni questa città lavora per 5 anni per mettere in scena questa passione e mette in campo 700 anime, un paese che ne ha 1400. Quindi mezzo paese che lavora per 5 anni come comparse, come attori, come tutto, per popolare questo luogo che è appunto l'arena di Sordevolo, farla rivivere per 2 mesi e attrarre praticamente, non ti dico il numero di persone che arrivano da tutto il mondo per assistere alla passione, che è questa sacra rappresentazione messa in scena. Allora io ho pensato, facciamo una cosa di questo tipo, mentre di 5 anni aspettiamo la passione, ci mettiamo un altro rituale, quello che si compie con l'opera lirica, in questo caso con il Nabucco, lo mettiamo in scena. Ci portiamo sempre le 700 persone, le 700 comparse, poi ci allarghiamo anche e ci mettiamo i cori di tutta la regione, ci mettiamo poi dei solisti di lusso, una bella orchestra, e noi aspettando la passione e anno dopo anno ci mettiamo un'opera che abbia un significato particolare. Nabucco si prestava in maniera perfetta come celebrazione di un rituale particolare. E ci mettiamo l'opera lirica che ancora oggi per me rappresenta un modo di comunicare, non solamente eventi contemporanei come può essere o storici, ma in qualche modo ci puoi sempre nei racconti dell'opera, nelle sinossi, ricavare messaggi che sono molto vicini ai nostri tempi. Si possono leggere su molti livelli, no? Le sinossi. E quindi diciamo che la sfida più grande per il 2023 è riuscire a portare questo Nabucco a Sordevolo con la regia di Alberto Iona e le scene di Capobianco, che è un genio assoluto, che popoleranno con un allestimento importante questo spazio grandissimo, perché tu immagina che potrebbe essere paragonato a Macerata come spazio scenico, sì. Come diciamo, per cui immaginati questa arena popolata da centinaia di comparse, di persone che vivono l'opera lirica, diventa sua e la rimettono in scena, solo che questa volta appunto abbiamo come compagno di giochi Giuseppe Verdi, che non è proprio male, no?
No.
E quindi la tradizione operistica che in qualche modo diventa inclusiva, diventa viva e viene vivificata da un intero paese che la vive. Quindi questa è la follia del 2023, ecco. Che come ti dico, quasi te la dico sottovoce, però quasi paura.
Non ci sente nessuno.
Non mi sente nessuno, mi raccomando, perché mi fa quasi paura, però è questo.
Ecco, questa è una follia davvero, perché riuscirà bene e questo ti costringerà poi a replicare l'esperimento che in decenni a venire. Grazie Corinne, è stato un grandissimo piacere come sempre stare con te in tua compagnia e quindi ancora buon anno naturalmente e a risentirci presto.
Grazie, grazie di cuore, buon anno anche a te, buon tutto.
Una puntata abbastanza ricca di ospiti, abbiamo avuto il soprano Lara Lagni, abbiamo avuto Corinne Baroni, direttore artistico e amministrativo, abbiamo sentito del Teatro Coccia di Novara,
abbiamo avuto Marco Taralli, compositore contemporaneo. Abbiamo per un secondo, solo giusto per gli auguri di buon anno, un altro amico del Ridotto dell'Opera, Ottavio Dantone. Grazie di questo scambio d'auguri repentino.
Ciao, tanti auguri a te e a tutti gli ascoltatori.
Ecco, teniamo un attimo nel surgelatore Ottavio Dantone, lo ritroviamo invece settimana prossima, ma mi premeva ricordare che il 14 e il 15 al Teatro Alighieri di Ravenna andrà in scena il Tamerlano di Antonio Vivaldi, naturalmente diretto da Ottavio Dantone alla testa dell'Accademia Bizantina. Si tratta di un evento di vario interesse, ma diciamo che in questo momento, visto che stiamo parlando di inizio d'anno, di anniversari, eccetera, è l'evento che sigla i 40 anni dell'Accademia Bizantina, vero?
Esattamente, infatti l'Accademia è stata fondata nel 1983 da un gruppo di giovani musicisti, alcuni dei quali fanno ancora parte, pensate, dell'Accademia, della nostra orchestra.
Ecco, allora, grazie mille Ottavio Dantone, naturalmente tra una settimana invece avremo modo di approfondire questo interessante discorso. Grazie ancora, buon anno.
Grazie, buon anno a tutti.